TMV Radio, stadio aperto, eccoci qua di nuovo in diretta per parlare un po' di quello che accadrà tra poco, perché siamo a meno due dall'inizio dell'Europeo, un Europeo nel quale speriamo che l'Italia possa essere protagonista. Un grande percorso, quello della nostra nazionale, grazie al lavoro di Roberto Mancini, e ovviamente ci auguriamo che questo si possa tradurre anche nei risultati di un grande Europeo. Di questo ed altro ne parliamo con Giancarlo Abete. Buon pomeriggio Presidente, ben trovato.
Buon pomeriggio.
Allora, l'incipit mi sembra doveroso, perché questa nazionale, questo CT hanno fatto davvero le cose molto bene in questo avvicinamento all'Europeo, l'abbiamo già visto anche nella fase di qualificazione, siamo lanciati anche verso Qatar 2022, il calcio italiano si sta rilanciando, però oggi siamo alla prova del 9, cioè dobbiamo confermare tutto quello che di buono abbiamo fatto finora, no Presidente?
Sì, dobbiamo confermare quello che è stato fatto di buono finora, sapendo perfettamente, come lei diceva, che il percorso è stato positivo sul versante dei risultati, sul versante del gioco, dell'entusiasmo, di una comunicazione di valori positivi da parte del gruppo squadra, e sapendo peraltro che gli europei, i mondiali, le fasi finali sono fasi finali sempre complesse, perché si tratta poi, dopo il girone, chiamiamolo eliminatorio, di scontri diretti, e quindi ogni partita ci si gioca tutto.
Ecco, la prima partita è fondamentale, si gioca contro la Turchia, l'esordio comunque allo Stadio Olimpico, il cominciare bene, no, è sempre un qualcosa di importante quando si va dentro questo tipo di manifestazione. Ecco, le sue sensazioni di questa vigilia, Presidente?
Ah, le sensazioni sono buone, perché la squadra anche nelle ultime uscite ha fatto bene, testimonia maturità, c'è una difesa solida che non prende gol da tanti minuti, c'è un attacco prolifico come forse non è mai avvenuto nella storia della nazionale, quindi diciamo le premesse ci sono, e poi naturalmente molto dipende anche dal valore delle avversarie, diciamo che la pandemia ha determinato anche una maggiore difficoltà di verifica di competitività fra le squadre, e quindi da questo punto di vista siamo pronti, ma ovviamente dobbiamo essere molto attenti, perché abbiamo squadre solide nel nostro girone, la Turchia è cresciuta notevolmente e quindi sarà un osso duro.
A me piace molto anche la progettualità che si è venuta a creare, no? Soprattutto da quando è arrivato Roberto Mancini, contratto fino al 2025, è un segnale molto forte, questo vale anche per quanto riguarda la nazionale femminile, abbiamo visto anche all'opera una bella Under 21 con Nicolato, cioè si sta facendo qualcosa, si sta costruendo qualcosa di molto solido, perché poi quando hai queste basi certe, no? Quando dai anche molta lungimiranza al progetto tecnico di un allenatore, in questo caso il CT nazionale come Mancini, secondo me si rafforza molto la sua posizione e si lavora meglio. Questa è la mia idea, Presidente.
Sì, è un'idea ovviamente condivisibile, perché l'importante è poter programmare per tutti i club, ma anche per la squadra nazionale, quindi bene si è fatto, ben ha fatto il presidente Gravina a rinnovare il contratto a Roberto Mancini, perché naturalmente questo testimonia la fiducia in un percorso di medio-lungo periodo, sia da parte della federazione sia da parte del tecnico nei confronti della squadra nazionale. Dopodiché abbiamo gli europei, ma poi continueremo con la National League, continueremo con il mondiale, quindi gli appuntamenti quest'anno sono veramente importanti.
Ecco, io vedo in questa nazionale, in questo spirito, in questa compattezza del gruppo, le stesse sensazioni che si sono provate anche a Germania 2006. È chiaro che c'era un gruppo diverso, c'era una situazione, diciamo, nella quale si creò la compattezza derivante anche da tutta una serie di situazioni che vennero fuori in quel periodo, però cioè, lo spirito di gruppo mi ricorda molto, no? Quell'esperienza in Germania, quella nazionale di Marcello Lippi, lei insomma l'ha vissuta in primissima persona, quindi poi magari questo raffronto si può fare o meno, però mi sembra che ci sia lo stesso spirito.
Sì, lo spirito senza dubbio è positivo, direi che in questa occasione forse c'è ancora più gruppo squadra, nel senso che non ci sono i giocatori che da soli fanno la differenza, ma la fanno tutti quanti insieme, un po' quello che ha ricordato Bonucci anche in recenti interviste, diciamo il nostro fondo di classe è la squadra, e quindi ovviamente c'è più intercambiabilità rispetto a precedenti nazionali, perché molto spesso Mancini anche durante la fase di qualificazione ha dovuto cambiare formazione, e peraltro il risultato è sempre stato positivo e il gioco è sempre fluito positivamente.
Presidente, la voglio portare un attimo anche sulle questioni italiane ma anche europee, perché comunque sia è chiaro che il progetto della Superlega è stato poi annunciato in pompa magna e in brevi periodo poi alla fine è crollato, no? Sono rimasti solamente 2-3 club a sostenere questo progetto. Ecco, le chiedo se secondo lei alla fine la UEFA prenderà delle posizioni molto forti, parliamo del caso italiano, nei confronti della Juventus, oppure lei vede una soluzione del problema, cioè alla fine si troverà un punto d'incontro tra la Juventus e la UEFA, perché insomma anche Čeferin mi è sembrato molto duro, no, nei confronti di Agnelli.
Sì, il forte auspicio è che si trovino dei punti d'incontro, nel senso che penso che non sia interesse da parte di nessuno, né da parte della UEFA, né da parte dei club che mantengono alto il vessillo della Superlega, di forzare la situazione, anche perché poi il vero rischio è che a decidere non sarà né la UEFA né il club, ma saranno degli organi di giustizia, e questo, per quanto sia, se è possibile evitarlo è meglio, anche perché naturalmente il trauma è stato forte, però il rientro dal trauma è avvenuto in tempi molto rapidi. A questo punto si tratta anche di essere lucidi, razionali e in qualche modo duttili nel dare delle risposte che tengano conto da una parte delle difficoltà che alcuni club hanno manifestato. Io dal primo momento ho detto che mi sembrava più una mossa di disperazione che non una sfida fine a se stessa, e dall'altra parte bisogna tener conto che non si può pensare di rivoluzionare un quadro internazionale con la nascita della Superlega da un momento all'altro.
Certo, Presidente, quindi lei esclude in questo momento, quantomeno si sente di escludere anche con il buon senso, che si arrivi a un provvedimento, si vociferava, no, dell'esclusione di quei club che invece rimangono fedeli alla Champions League, per alla Superlega per la prossima Champions League. Secondo lei questo è uno scenario un po' apocalittico?
Non sono ovviamente soggetto decisionale, il forte auspicio è che questo non avvenga, perché comunque a mio avviso sarebbe un trauma per tutti, e non sapremmo poi quali sono le conseguenze, perché naturalmente quando il confronto si fa troppo aspro da parte di tutti si gioca senza esclusione di colpi, e come ho detto poi non è un problema che riguarda soltanto la UEFA e club, certo. Può riguardare organi di giustizia, tenendo conto che per quanto forte della sua autonomia l'ordinamento sportivo è un ordinamento derivato, gli ordinamenti statuali, ovviamente gli ordinamenti europei hanno una valenza superiore.
Ecco Presidente, credo che questo sia anche il momento di cominciare, no, a trovare una ricetta giusta per la sostenibilità del calcio mondiale, perché abbiamo capito, no, che questa è una strada estremamente pericolosa, al di là delle idee che possono avere la UEFA, chi sostiene la Superlega, chi ha altri progetti in testa, però oggi bisogna riportare il calcio in una dimensione che sia, no, sostenibile e che lo possa permettere a sviluppare. Ecco, secondo lei quale potrebbe essere una strada per poter far sì che il calcio veramente abbia un grande futuro?
Ma la prima ricetta è data dal senso di responsabilità e dal senso del limite dei club, sì. Perché naturalmente a livello internazionale, a livello nazionale, a livello delle varie categorie professionistiche, la A, la B, la C, in tante occasioni si sono individuate delle ricette finalizzate a cercare di contenere l'indebitamento, a contenere l'aumento dei costi in tanti modi e forme, però a monte di tutto questo ci deve essere un senso di responsabilità. Uno dei motivi per cui la Superlega ha fallito è stato proprio il fatto che nel vissuto dell'opinione pubblica non è concepibile che da una parte si chieda di avere maggiori opportunità e maggiori risorse, dall'altra si continuino a spendere delle somme eccessive rispetto al quadro economico mondiale e ovviamente anche del settore, tenendo conto che la pandemia ha determinato notevoli danni anche al mondo del calcio. Quindi è interesse dei club in primo luogo, non solo in relazione al contenimento dei costi, a bilanci più validi, ma anche per una modalità di comunicazione positiva nei confronti dell'opinione pubblica, fare i passi lunghi come la gamba. Molto spesso sono stati fatti dei passi molto più lunghi della gamba.
Non c'è dubbio, tra l'altro forse oggi la fine della pandemia, o quantomeno il contenimento della pandemia in determinati limiti, porterà e permetterà magari a qualche club di recuperare delle risorse economiche che ovviamente nell'ultimo anno e mezzo abbondante sono andate via. Penso soprattutto, no, agli incassi dei botteghini, ma certo. Non mi riferisco solo alla Serie A, mi riferisco magari a quelle categorie che ne hanno ancora più bisogno, e penso soprattutto alla Serie B, alla Lega Pro, che vivono di questo, no, Presidente?
Certamente, certamente, sì. Ma se 10-15 club, in primis gli stessi club che avevano ipotizzato di dare luogo alla Superlega, si rendono conto tutti quanti insieme che è necessario abbassare un pochino il livello di costi, evitando turbate eccessive l'un verso l'altro, naturalmente i costi si abbassano immediatamente, perché poi abbiamo un mercato fatto dai protagonisti del mercato, e quindi come tale, insomma, se a un tesserato si danno 5 milioni e non 8, non penso che in qualche modo qualcuno possa pensare che siamo di fronte a una fase recessiva. Certo. E quindi come tale si tratta appunto di contenere i costi, perché le culture di pensare di avere gli equilibri di bilancio soltanto aumentando i ricavi non portano lontano.
Presidente, che effetto le ha fatto rivedere negli ultimi tempi una parte degli stadi pieni di gente? Cioè, a me è sembrato vedere proprio tutto un altro spettacolo, tutta un'altra cosa. Cioè, mi è sembrato, anche se erano pochi, ma mi sembravano tantissimi, perché questo è lo spirito del calcio.
Abbiamo avuto la stessa sensazione che avevamo quando invece si giocava, fortunatamente con il pubblico, quando c'erano le partite a porte chiuse.
Sì,
erano naturali le partite a porte chiuse quando si giocava con il pubblico. Adesso in qualche modo cerchiamo di guardare sempre con attenzione, perché ci meravigliamo quasi di vedere il pubblico, però il pubblico è fondamentale, e peraltro un campionato senza pubblico non solo un campionato, diciamo, triste sul versante della comunicazione valoriale, anche della comunicazione diciamo sportiva, ma in qualche modo deprime, perché naturalmente tutti quanti noi da bambini ci rendiamo conto che il pubblico e la partecipazione del pubblico è un fattore fondamentale dell'evento sportivo, anche per la valorizzazione economica della partita stessa, perché una cosa avere naturalmente il pubblico e gli sponsor che accompagnano una determinata partita, altra cosa vedere semplicemente gli striscioni nel vuoto dello stadio.
Presidente, da uomo di calcio, quest'anno abbiamo vissuto dei cambiamenti di panchine che erano, non dico secoli, ma insomma erano tantissime stagioni che non si verificavano, perché per esempio tutte le big hanno praticamente o quasi cambiato allenatore, c'è chi è andato via, Conte, Ancelotti che è andato a Real Madrid. Lei si aspettava tutto questo? Qual è la mossa che l'ha un po' sorpreso, quantomeno che cosa le ha fatto piacere rivedere nel campionato italiano di allenatori?
Ma sono allenatori tutti di primo livello, fa piacere ovviamente rivedere Sarri, fa piacere naturalmente rivedere Spalletti, fa piacere rivedere Allegri, cioè fa piacere rivedere degli allenatori che hanno ottenuto risultati sportivi importanti e che, anche se tra virgolette contrattualizzati, e comunque non allenavano e non allenavano nel nostro paese. E quindi per esempio si tratta di ritorni eccellenti. Ovviamente poi abbiamo delle, tra virgolette, dei ritorni fondamentali come quello di Mourinho, e abbiamo, come lei ricordava, un valzer di allenatori che non si era mai visto ad altissimi livelli. Fa piacere, per chi ama il calcio e la qualità delle persone che fanno il calcio, vedere Ancelotti di nuovo al Real Madrid, perché naturalmente è un tecnico, è una persona a cui tutti quanti noi siamo affezionati e che stimiamo. Sono tante le opportunità. Dispiace che Conte lasci, ma insomma Conte tornerà e tornerà sempre da protagonista come è stato.
Ecco, poi proprio su questa Serie A spesso viene tanto bistrattata, no? La Serie A ha perso a pile, non ci sono più i campioni di una volta, però in realtà anche questo è un discorso tutto relativo, perché innanzitutto, come diceva lei, abbiamo un ritorno di grandi allenatori che hanno ottenuto grandi risultati, e poi comunque sia, sì, i campioni ci sono ancora, cioè voglio dire, penso a Ronaldo, penso a tanti altri giocatori, che Ibrahimovic, è vero che non sono più giovanissimi nel caso di Zlatan Ibrahimovic o di altri, però forse questo campionato non è poi così inferiore magari alla Liga Spagnola, alla Bundesliga e in particolar modo alla Premier League, di cui spesso no, si tessono le lodi, ma sembra poi che il calcio italiano sia molto indietro. Io, insomma, un po' di differenze ci sono, ma non siamo così lontani. Ecco.
È un campionato sempre di altissimo livello. L'unica cosa che in qualche modo amareggia e preoccupa è quando andiamo alla fase finale delle competizioni per club, non riusciamo a piazzare lo spunto vincente. Io come presidente della federazione ho avuto, diciamo, la fortuna di vedere due squadre italiane, prima il Milan nel 2007, poi l'Inter nel 2010, vincere la Champions. E naturalmente purtroppo sono 10 anni, che più di 10 anni che non portiamo a casa un risultato di un successo di una competizione per club a livello internazionale. Spesso ci arriviamo vicino, arriviamo in finale, arriviamo fra i favoriti, ma poi non abbiamo quello spunto vincente, e questo naturalmente dispiace, perché poi quando andiamo a vedere le fasi finali ci troviamo spesso Spagna, Inghilterra e qualche volta Germania o il PSG.
Presidente, secondo lei un giorno tornerà in Serie A Gigio Donnarumma? Perché insomma, la sua partenza dal Milan ha lasciato un po' il segno, soprattutto fra i tifosi rossoneri, ci sono rimasti male, ma è normale quando si ha un giocatore cresciuto nel proprio settore giovanile e un potenziale campione, perché per me diventerà il miglior portiere al mondo. Ecco, vederlo partire verso la Francia dal Paris Saint-Germain in un grande club, prima o poi tornerà, secondo lei sarà il percorso naturale?
Ma è tornato Buffon, che sì, era andato pure già in metà leggermente più matura,
sì,
rispetto a Donnarumma. Tornerà anche Donnarumma, voglio dire.
Sì, sì. Presidente, invece, per quanto riguarda sempre la Serie A, su questo spezzatino, no, di cui si parla, di tutti questi, io francamente devo dire la verità, insomma, ci siamo un po' già ormai abituati, no, a vedere partite in orari diversi, eccetera. Ora magari forse si sta facendo un altro passo in avanti. È un rischio che si vada verso questa direzione? Ora la prossima settimana ci sarà la decisione. Lei che pensa? Cioè, si potrebbe perdere un po' di appeal? Va bene lo stesso? Ci dobbiamo abituare al calcio moderno?
Ci sono dei paesi europei di primo livello che già, diciamo, fanno lo spezzatino.
Sì.
Ciò non toglie che bisogna stare attenti a non esagerare. È vero che, ricordiamolo, anche recentemente avevamo alcune volte delle contemporaneità di partite, sì, che erano partite di minor interesse, nel senso che le partite diciamo principali della giornata si sono sempre svolte diciamo in una fascia oraria dedicata, e quindi come tale non abbiamo mai avuto, sì, sovrapposizione di partite importanti anche negli ultimi anni. Ciò non toglie che, appunto, rifacendomi a quello che dicevo prima, bisogna anche stare attenti a non pensare di raschiare il fondo del barile oltre misura, perché poi si dà la sensazione eccessiva che tutto viene fatto soltanto per un calcolo di natura economica, non si bada anche ai costi e non solo ai ricavi, talché uno dei motivi per cui lo spezzatino è stato rinviato è quello che sembrerebbe che ci vuole essere la possibilità di ottenere qualche risorsa aggiuntiva con lo spezzatino, si crea un disamore che bisogna cercare di evitare, anche perché naturalmente la pandemia tanti danni ha portato, ma senza dubbio porterà anche dei cambiamenti culturali che già sta portando, e quindi bisogna saperli intercettare con grande intelligenza.
Ecco, un'ultima considerazione, rimanendo sempre un po' sull'argomento calcio, poi le volevo fare proprio le ultime due, riguarda il VAR. Ecco, io credo che anche sul VAR si è discusso tantissimo, no, Presidente, negli ultimi mesi è cambiato il modo di approcciarsi al VAR, si sta facendo più la moviola in campo che il VAR, però bisogna anche riconoscere che, cioè, questo è stato uno strumento dal punto di vista della tecnologia fondamentale, sta cambiando il calcio, perché comunque tanti errori sono stati evitati. Io rimango sempre tra coloro che guardano il bicchiere mezzo pieno e non quello mezzo vuoto. Ecco.
Sì, oggi possiamo tranquillamente criticare il VAR, possiamo ritenere che a livello di applicazione vada definita e migliorata la situazione, tenendo conto che è un VAR già interpretato in maniera diversa dai vari paesi e nelle varie competizioni, però dobbiamo tutti essere diciamo in qualche modo consapevoli che nessuno di noi sarebbe in grado di tornare a una situazione pre-VAR, perché ovviamente sarebbero state diciamo in qualche modo annullati dei gol buoni, non sarebbero stati dati dei rigori che invece c'erano, viceversa. Quindi noi, il VAR è un punto di riferimento. Ciò posto, naturalmente bisogna cercare di individuare una modalità di lettura del VAR interpretativa il più possibile omogenea.
Certo.
La federazione ha fatto molto bene con il presidente D'Avecchio nel momento in cui si è resa disponibile a, diciamo, per prima a sperimentare il VAR. teniamo conto che la Federazione Italiana ha sempre puntato, diciamo, alla tecnologia. Era la FIFA che frenava con la presidenza di Blatter, perché già con il presidente Carraro e successivamente con la mia presidenza noi abbiamo proposto sia per il fuorigioco che per l'online technology, diciamo, una situazione di applicazione tecnologica che in qualche modo prima fu rinviata e poi diciamo, la proposta presentata dalla federazione all'epoca con il CNR non venne ritenuta, diciamo, funzionale al raggiungimento dell'obiettivo. Però diciamo, la federazione ci ha sempre creduto, il presidente Tavecchia ha fatto bene alla sperimentazione, l'Italia è partito prima degli altri paesi, deve stare attenta poi a non incartarsi, diciamo, in termini interpretativi, e soprattutto è necessario che AIA e federazione lavorino insieme senza nessun livello di dialettica, diciamo, per poter rendere più funzionale la fruizione, diciamo, dell'attività degli arbitri e ovviamente degli addetti al VAR e degli assistenti.
Assolutamente sì, tenendo sempre presente, questo bisogna dirlo anche a coloro che ci ascoltano, ma in generale, che chi decide il VAR non è un computer ma un essere umano, per cui come tutti gli esseri umani sono suscettibili magari di interpretazione di determinate cose. Chiaramente ci può essere anche un errore al VAR, perché si sta parlando di un essere umano, ecco, questo va detto, perché altrimenti
certamente sui falli di mano, per esempio, tutti quanti noi siamo consapevoli che ci vuole un po' più di chiarezza, perché insomma, non, tante volte vediamo dati dei rigori, onestamente, diciamo, non convincono nessuno di noi, neanche se vengono dati a favore della squadra per la quale tifiamo, mi spiego. Quindi, come tale, insomma, un po' più di capacità di lavorare in team ci deve essere, e naturalmente questo non deve valere solo a livello del paese Italia, ma a livello internazionale.
Ecco, rimanendo proprio sugli arbitri, Trentalangi, appena diventato nuovo presidente dell'AIA, ha fatto capire, no, che ci sarà anche il momento nel quale gli arbitri parleranno. È vero che comunque ci sono già, no, delle buone inserzioni da questo punto di vista, perché il designatore Rizzoli ha parlato, certi episodi vengono già spiegato. Ecco, l'idea un giorno di far parlare gli arbitri a fine partita, io sono un po' prudente, perché credo che, insomma, a caldo sia sempre meglio stare attenti, però, insomma,
il primo tentativo ha determinato la prima sperimentazione, ha determinato grande effetto mediatico, ma anche qualche problema, se non ricordo male, quando ha parlato uno dei nostri migliori arbitri, diciamo, come dire, comunicando una serie di situazioni, in qualche modo, voglio dire, questo ha attratto l'attenzione dell'opinione pubblica, ma ha determinato anche molte polemiche. Alla fin fine poi gli arbitri e diciamo, tutto il mondo arbitrale parla soprattutto attraverso, diciamo, i comportamenti, e parla attraverso la capacità di gestire bene, diciamo, il match. Quindi, come tale, se si arriverà al momento in cui parleranno, ben venga, ma non mi sembra questa la priorità del mondo.
Sì,
arrivato.
anche secondo me, anche perché poi purtroppo in Italia, anche quando poi l'arbitro parla, poi si trova sempre il modo di far polemica, no? Alla fine, parlava.
È fisiologico.
È fisiologico.
Non dobbiamo né stupirci, né in qualche modo, diciamo, ognuno, come dire, di un
fa parte del nostro modo di essere.
A tutti i livelli prende le parti che gli interessano.
Assolutamente.
Si ritaglia la parte di proprio interesse, ma questo non avviene solo nel calcio, ma avviene in tutte le
sì,
realtà.
Sì, sono d'accordo con lei. Presidente, l'ultimissima, e la ringrazio della sua gentilezza e disponibilità, riguarda la presenza sempre maggiore di proprietà straniere in Italia. Io credo che, insomma, anche questo sia un dato da analizzare, no? Per esempio il Parma proprietà americana, la Roma proprietà americana, la Fiorentina, beh, Commisso è un imprenditore italiano che vive all'estero in America. Insomma, ci sono stati tanti cambiamenti, abbiamo visto, no, anche l'Inter con la famiglia Zhang, il Milan che comunque sia fa sempre parte del fondo Elliott,
il Bologna,
certo, poi ne potremmo citare anche altre, ovviamente, che in questo momento magari non mi vengono in mente. Ecco, che segnale è secondo lei questo?
La Roma,
sì, dei Friedkin, certo.
Tante,
sì.
Certo.
Che segnale...
è un segnale naturale, nel senso che noi siamo arrivati per ultimi, nel senso che eravamo troppo, tra virgolette, ben abituati. A me ha sempre fatto piacere avere, diciamo, degli imprenditori di riferimento che fossero i Moratti, i Berlusconi, gli Agnelli, naturalmente, e tanti altri che ancora ci sono, fortunatamente, italiani di livello, però si sa che in qualche modo è anche un elemento di forza. Lei prima ricordava l'importanza del calcio italiano, se ci sono oggi probabilmente 7-8 squadre di proprietà straniera è testimonianza che il nostro calcio è attrattivo, quindi è anche un elemento di forza. Ciò posto, un po' dispiace, un po' tutti quanti noi abbiamo più difficoltà a interpretare il modo di ragionare, le politiche imprenditoriali e sportive di persone che conosciamo di meno, di mondi che conosciamo di meno, però insomma fa parte dell'internazionalizzazione del calcio.
Non c'è dubbio. Presidente Abete, è stato un piacere averla qua a TMV. Grazie. Radio, la radio buona di tutto Mercato Web. Buona serata a lei e naturalmente a presto risentirci. Grazie, Presidente. Buona serata. Buona serata. Arrivederci.